Camera Sud. Un'ora di radio per anime volatili. Buongiorno e buona domenica da Eddie Berni, Camera Sud. Come ogni programma che ha una storia, visto che Camera Sud compie 30 anni, una storia insomma in qualche modo ce l'ha, allora ci sono anche delle tradizioni da rispettare. E da un po' di anni a questa parte io faccio omaggio a Vinicio Capossela, non solo ringraziandolo per il titolo del programma, che è anche il titolo di un suo album bellissimo, ma lo faccio mettendo anche in onda la canzone che dà il titolo a quel disco, che dà il titolo effettivamente anche a questa trasmissione. Camera Sud è una canzone perfetta per raccontare luglio. Infatti io da tradizione la metto sempre in onda a luglio, visto che l'ultima trasmissione è di luglio, poi si passerà ovviamente ad agosto. Allora ho deciso di fare questo piccolo omaggio oggi. E il desiderio è quello di riuscire a avere ancora questo tipo di visione. Vinicio, all'interno di questa canzone, era scritta tanti anni fa, trova delle immagini che sono meravigliose nel loro essere antiche, vetuste e al tempo stesso modernissime, perché è la lentezza, è la pigrizia, è la meravigliosa capacità di guardare luglio come un'opportunità per rimettersi in quadro e non per forza come un momento di stress, insomma. E il racconto che fa Vinicio è deliziosamente dolce e sensuale anche. Allora, tutte queste cose insieme appartengono al DNA di questa trasmissione, almeno quello che provo a far diventare questa trasmissione. E quindi è giusto ascoltare come brano il desiderio almeno una volta a stagione Camera Sud di Vinicio Capossela.
Rubami l'amore, rubami il pensiero di dovermi alzare, e ruba anche l'ombra di fico che copre il cicalar dell'acqua mare, che vedo bianco di calce pale pigramente virare, e in bocca arena di sonno nella rete del sogno meridiano. Che come rena mi fugge di mano, che sudati è meglio, il morso è più maturo e la fame più fame, e la morte più morte, sale perle sulla fronte, languida sete avara, bellezza che succhi la volontà dal cielo della bocca. Bocca bacio di pesca che mangi il silenzio del mio cuore. Su, fuga dell'anima, tornare a su di me, come si torna sempre all'amore. Accesi dalla fa di luglio, appesi al mio viaggiare, camminando non c'è strada per andare che non sia di camminare. Grilli, torre, saracena nell'incendio della sera, e uscire di lampare lentamente nel mare, bussare alle persiane di visioni, e passi di anziani. Su, fuga dell'anima, tornare a su di me, come si torna sempre all'amore. Vivere accesi dall'afa di luglio, appesi al mio viaggiare. Camminando non c'è strada per andare che non sia di camminare. Rubami la luna e levagli la smorfia triste quando è piena. E ruba anche la vergine azzurra che ci spia vestirci stanchi per uscire. Fresca camicia di sete in attesa, croccante stirata, per lo struscio un'orzata nel corso affollato in processione. La banda attacca il suo marciare, così va la vita.
Vinicio Capossela, Camera Sud, programma, sì, canzone che ha dato il titolo a questa trasmissione 30 anni fa e che insomma rispetto con una citazione annuale. E Camera Sud, il programma, continua con la prima cosa da leggere, tratto da Nelly Bly, Il giro del mondo in 72 giorni, uscito per Mursia. Quello che vi leggo è l'inizio del secondo capitolo intitolato La partenza. È la storia di questa ragazza che decise, molto giovane, di provare a fare quello che Jules Verne aveva cercato di immaginare nel suo giro del mondo in 80 giorni. Bene, lei ci riuscì effettivamente in 72 giorni. Giovedì 14 novembre 1889, alle ore 9.40 e 30 secondi in punto, iniziai il mio giro del mondo. Chi ritiene che la notte sia la parte migliore della giornata e che il mattino sia fatto per dormire sa bene quanto si possa essere a disagio se per qualche motivo ci si deve alzare all'alba. Mi rigirai varie volte prima di decidermi a uscire dal letto. Assonnata mi chiedevo perché mai il letto risulti tanto più lussurioso e l'ultimo sonnellino che rischia di far perdere il treno sia ben più allettante delle ore di sonno libere dal richiamo del dovere. Mi ripromisi che al ritorno avrei finto ogni tanto di dovermi alzare d'urgenza per poi godermi il piacere di un sonnellino rubato, senza nulla perdere in realtà. Con questi pensieri in mente mi appisolai dolcemente per svegliarmi di scatto, chiedendomi ansiosamente se fossi ancora in tempo per prendere la nave. Certo, ero decisa a partire, tuttavia pensavo pigramente che sarebbe di grande conforto per l'umanità sofferente se qualcuna di quelle brave persone che passano così tanto tempo a cercare di inventare macchine volanti dedicasse un briciolo di energia alla promozione di un sistema che imponga a navi e treni di partire a mezzogiorno o anche più tardi. Cercai di fare colazione, ma era troppo presto perché il cibo risultasse sopportabile. Arrivò il momento degli addii, un bacio frettoloso ai miei cari e via di corsa per le scale, cercando di tenere a bada il groppo in gola, che rischiava di farmi rimpiangere il viaggio che mi aspettava. «Non vi preoccupate!» dissi con tono incoraggiante, dal momento che non riuscivo a dire la parola terribile. «Arrivederci!» «Pensate che sto per fare una vacanza e mi godrò momenti felici!» Poi, sulla strada verso la nave, per darmi coraggio, pensai: «Bah, sono soltanto 42.000 km e 75 giorni e 4 ore, infine sarò di ritorno!» Alcuni amici, informati dalla mia frettolosa partenza, erano lì a salutarmi. Il mattino era luminoso e tutto sembrava andare per il meglio mentre la nave era al molo, ma quando i visitatori furono avvertiti che dovevano scendere a terra, cominciai a capire che cosa volesse dire per me. «Fatevi coraggio», mi dissero, mentre mi stringevano la mano in una stretta d'addio. Avevano gli occhi umidi, ma io cercai di sorridere, così di lasciar loro un ultimo ricordo rassicurante, ma quando risuonò il fischio e li vidi sulla banchina mentre io ero a bordo dell'Augusta Victoria, che lentamente ma inesorabilmente si allontanava da tutto ciò che mi era noto, portandomi verso terre strane e gente strana, mi sentii persa. La testa mi girava, il cuore sembrava scoppiare. Soltanto 75 giorni, sì, ma sembrava un secolo, e il mondo non pareva più tondo, ma un'enorme distanza senza fine. Finché mi fu possibile, restai a guardare la gente sul molo. Non mi sentivo contenta, come mi era successo in altri momenti della vita. Avevo la triste sensazione di dare l'addio a tutto. «Parto», pensavo mestamente. «E tornerò mai?» Caldo intenso, freddo pungente, tempeste terribili, naufragi, febbre, tutte immagini piacevoli che mi erano state continuamente evocate, finché non arrivai a provare le sensazioni che deve sentire una persona rinchiusa in una grotta buia a cui si dice che è minacciata da orrori di ogni sorta. Era una splendida mattinata e la baia era più bella che mai. La nave scivolò via tranquillamente mentre i passeggeri sul ponte cercavano sedie coperte e si mettevano comodi, decisi a godersi il viaggio fin tanto che era possibile farlo, dal momento che temevano che presto qualcuno avrebbe potuto cominciare a divertirsi a loro spese. Il pilota scese dalla nave e tutti si precipitarono a affacciarsi dal parapetto per vederlo avanzare lungo la scala di corda. Lo seguì attentamente, scese giù e saltò sulla barca remi che doveva portarla alla nave pilota, senza degnarci di un solo sguardo. Per lui era la consueta routine, ma non potei fare a meno di chiedermi se avrebbe voluto aver detto qualcosa o lanciato uno sguardo nel caso la nave fosse affondata. «Ora il vostro viaggio prende il via», mi disse qualcuno. Non appena il pilota scende e il capitano assume il comando, allora, e soltanto allora, il viaggio comincia. Dunque, ora si può dire che il vostro viaggio attorno al mondo ha inizio. Qualcosa in quelle parole mi fece pensare alla ben nota maledizione del viaggio via mare, il mal di mare. Non avendo mai viaggiato in nave, non potevo che aspettarmi un vivace scontro con la malattia dei flutti. «Soffrite di mal di mare?» mi chiese qualcuno con tono interessato e amichevole. Fu più che sufficiente per farmi correre verso il parapetto. «Mal di mare?» Guardavo le onde senza vederle, poco interessata a quello che dicevano, impegnata a dare sfogo alle emozioni. La gente è sempre poco sensibile nei confronti di chi soffre il mal di mare. Mentre mi asciugavo le lacrime e mi guardavo attorno, vidi sorrisi stampati sul volto di tutti i passeggeri. Ho notato che si trovano sempre su quel lato della nave in cui si viene colti d'improvviso dalle emozioni e sopraffatti. I sorrisi non mi infastidivano, ma qualcuno osservò: «Ah, e sta facendo il giro del mondo!» Mi unì anch'io alla risata che seguì. Mi meravigliavo io stessa del mio coraggio nel tentare un'impresa per me totalmente inusuale, quale un viaggio per mare. Eppure non avevo dubbi sul risultato.
Saturday sun came early one morning, in a sky so clear and blue. But Saturday sun came without warning, no one knew what to do. Saturday sun people and faces. It didn't seem much in their day. But when I remember those people, they were really too good in their way, in their way, in their way. But Saturday sun won't come and see me. Think about stories with reason and rhyme, circling through your brain. And think about people in their season. Turning again and again and again and again. But Saturday sun has turned to Sunday. Saturday sun and wept for a day gone by.
Nick Drake, Saturday Sun, mentre le parole di prima erano tratte da Il giro del mondo in 72 giorni di Nellie Bly, uscito per Murcia, quello che vi ho letto all'inizio del secondo capitolo intitolato, beh, per un viaggio abbastanza normale, La partenza. Camera Sud prosegue con i suoi tre brani in fila, io come sempre spero, vi aspetto qui.
Per trovare un vuoto, per guardare fino in fondo tutto ciò che ero, anche dentro un pozzo nero, può riverberare il cielo. E a questa corrente che mi tira indietro, mentre io vorrei volare, lascio trasportare le mie insicurezze. Questo silenzio che si prende tutto e non mi fa mai parlare, lascerò rubare l'oro del fiume. Thank you. non so capire, dovrei cercare oltre, ma poi mi arrendo dentro, mi prenderò l'argento, devo dimenticare, lasciar stare l'oro del fiume e questa corrente che mi tira indietro, mentre io vorrei volare, lascio trasportare tutte le paure e questo silenzio che si prende tutto e non mi fa mai parlare, lascerò rubare l'oro del fiume. e aspetta che chiova, l'acqua tampone va, tanta l'aria sa da cagnare. Ma poi quando chiova, l'acqua tampone va, tanta l'aria sa da cagnare.
Da sempre fuori di me esistono foreste che puoi accarezzare e navi cariche di rotte e tempeste, venti impossibili da governare. E negli occhi, nei miei occhi, l'invincibile sete dei deserti di chi non può partire, di chi non sa come tornare.
Da sempre dentro di te esiste lo stupore della prima neve e interminabili distese di fiori, la primavera che ti rende lieve. E negli occhi, nei tuoi occhi, l'armonia delle stelle in mezzo al mare, l'incanto dei bambini, la casa di chi vuol tornare.
E noi siamo l'oceano.
L'innocenza della costruzione, la vita è il gioco, i respiri imperfetti, nell'estro il fuoco della tua e la mia illusione.
E nelle mie mani, rosso sangue che si trasforma in rosa, è la fine di ogni cosa,
sarà l'inizio di ogni cosa,
perché noi siamo l'oceano.
L'Oceano di Paolo Benvenu con Bruno Rissas, prima di lui Pino Daniele con Quando Chiove, il primo dei tre brani era di Di Martino con L'Oro del Fiume, in maniera assolutamente casuale. Tre brani che hanno a che fare con l'acqua, li ho messi in fila per motivi musicali e poi invece ho scoperto che c'era anche un aspetto legato, come dire, appunto, al simbolismo acquatico, mettiamola così. Camera Sud prosegue con un'altra cosa da leggere, tratto da L'ultimo amore è sempre il primo, uscito per Bompiani e Grandi Tascabili, scritto da Tahar Ben Jelloun. Quello che vi leggo è un racconto che si intitola Vestiti male abbottonati. L'aria si era rarefatta nella camera e i muri venivano avanti in quella domenica che gli ricordava la terra screpolata del suo paese. Il calore, spesso e bianco, occupava il suo letto, metteva in disordine gli oggetti. Nella sua testa si accavallarono le immagini che venivano fuori dallo specchio, dal muro, dal copriletto, presero posto in quel luogo avvolto di malinconia, nell'assenza e nell'esilio. Persino una radiolina cominciò a trasmettere direttamente dal paese. Udì il messaggio di sua moglie. Qui è Fatima, tua moglie. Tutti stanno bene. La salute è buona. I bambini sono in vacanza. Il bonifico non è ancora arrivato, ma il droghiere ci fa credito. Tuo padre, tua madre, il tuo fratello maggiore ti salutano, ti aspettiamo. Non dimenticare un regalo per la nipote che si sposa. L'acqua era scarsa. La direzione del foyer aveva deciso di applicare un piano di austerità. La siccità poteva durare. Non erano nel Sahel, ma bisognava fare attenzione. Indossò il vestito della domenica e prese la metropolitana senza sapere bene dove dirigersi. Andò lontano, molto lontano, fino a Saint-Germain-des-Prés. È un quartiere dove non aveva mai avuto occasione di andare. La folla aveva qualcosa di strano. Gli era difficile ritrovarsi nel turbinio di quella fauna colorata e profumata. Si sedette su una panca e guardò lo spettacolo. Non succedeva niente. Davanti ai caffè dei ragazzi facevano finta di fare musica, altri ingoiavano la mettela a rasoio, si lanciavano in acrobazie penose per mendicare qualche franco. Ciò che avvinceva il suo sguardo non era quell'agitazione folcloristica, ma le donne. Erano belle, leggere, sottili, trasparenti. Piccole nuvole colorate, gazzelle scappate da un giardino, appena vestite, passavano davanti a lui come immagini. Accennavano qualche passo di danza con un leggero sorriso e scomparivano tra la folla. Sotto i loro vestiti male abbottonati poteva intravedere senza sforzo piccoli seni abbronzati, una vita sottile, delle gambe perfette. Aveva l'impressione di sfogliare una rivista femminile o di aprire flaconi di profumo. Quei corpi fragili danzavano e cantavano nella sua testa. Tutte quelle donne gli procuravano un capogiro insostenibile. Si alzò, un po' sconcertato, con un gusto amaro in bocca, e riprese la metropolitana. Pensava già alla notte. Quelle donne che lo ossessionavano forse avrebbero potuto invadere la sua camera nel caldo e nell'insonnia. E poi no, si rassicurò, dicendo: non sanno mica dove abito.
Get through the fog.
Talking Heads, Heaven, mentre le parole di prima erano tratte dall'ultimo amore e sempre il primo, col punto di domanda, di Tahar Ben Jelloun. Quello che vi ho letto è un racconto che si chiama Vestiti male abbottonati. Camera Sud torna domenica prossima, stesso orario, stessa radio. Per scalette potete andare su Facebook, Camera Sud Stazione Radio, per i podcast ovviamente il sito o l'applicazione di Radio Popolare. E naturalmente buon ascolto con i programmi di RPP.